Grazie Giovanni. Allora approcciamo a questo denso testo con questa immagine forse vietnamita in copertina, che probabilmente sta a dire come la politica internazionale spesso si sia combattuta appunto con altri mezzi, per dirla alla Clausewitz. Però entriamo nel merito invece del testo in questione. E allora, per alcuni storici il Novecento è stato un secolo breve, invece per altri un'epoca lunga. Comunque sia, questo periodo ha certamente suggellato la centralità dell'Europa come epicentro di propagazione di politiche che hanno finito per condizionare poi la gran parte degli stati dell'intero pianeta. L'affermazione degli stati sovrani autonomi era il tratto distintivo di questa fase, mentre un corpus di norme, di patti e di diplomazie, aventi però un certo radicamento storico, ne garantirono il rispetto reciproco internazionale. Il sistema consolidato a quell'epoca delle monarchie era però già stato messo pesantemente in discussione dall'evolversi di alcuni cambiamenti politici ed economici, per esempio la rivoluzione francese, quella americana, quella industriale inglese. Comunque sarà invece l'influente congresso di Vienna a contribuire alla reintroduzione di una sorta di, tra virgolette, legittimismo reazionario dei più potenti, regnanti, basato sulla tradizione, sulle dinastie e sulla religione, e sulla cooperazione dei regnanti sovrani, e definito perciò come un ordine presentabile, in grado di garantire stabilità e pace, ma al tempo stesso conferendo alla nascente Europa la nuova connotazione di collante delle diverse entità statuali. Gli incipienti processi di globalizzazione, di industrializzazione, di diffusione mondiale dei commerci, di impostazione spesso liberista, che hanno visto il Regno Unito in quella fase protagonista, estesero l'influenza del nuovo modello di organizzazione europeo fuori però dai confini del vecchio continente. Tuttavia, le rivoluzioni di metà Ottocento decretarono invece il trionfo degli stati-nazione e il conseguente decadimento appunto dell'ordine viennese che si citava poc'anzi, ed anche del conseguente patto cooperativo tra le grandi potenze. Insomma, un sistema economico, un territorio, uno Stato, la nazione, ecco, sono questi gli elementi salienti del nuovo modello generalizzato di concentrazione del potere che si affermarono in quella fase. Ed è in questo contesto di analisi che, a mio giudizio, si colloca lo sforzo elaborativo di Guido Formigoni, che è docente presso l'Università IUL di Milano, che nel suo corposo testo, in questo testo, ci conduce nel percorso di intrecci antropologici su queste tematiche, il quale abbraccia propriamente il periodo intercorrente tra la fine dell'Ottocento e la caduta del muro di Berlino e poco oltre fino all'attualità. E allora, in questo quadro, è interessante la notazione introduttiva che il professor Formigoni ci offre relativamente, per esempio, alla definizione di opinione pubblica, spesso intesa come massa da manipolare e da tenere all'oscuro delle vere intese raggiunte dai governi. Inoltre, penso sia ricca di spunti che rimandano all'attualità, come la considerazione precedente, peraltro, e anche appunto la considerazione che la nuova crescente economia industriale era allora, come oggi, nelle mani dei coevi poteri pubblici, in un intreccio indissolubile tra la sfera della politica e quello della forza della finanza. Che la svolta imperialista di alcune nazioni europee fosse la logica conseguenza di una sempre più esasperata competizione per i mercati di espansione economica è parsa quindi una inevitabile conseguenza delle tensioni in atto, alla quale, come sappiamo, non si sottrasse nemmeno l'Italia. Infatti l'Italia si avventurò su questa strada mediante l'occupazione di alcuni stati del Corno d'Africa. Poi ovviamente assunsero una nuova centralità alcune industrie private di armamenti a causa delle crescenti commesse statali e della spinta verso un forte impegno imperialistico delle potenze europee. Tuttavia, ci dice il docente universitario qui con noi stamattina, non si deve pensare che la competizione per i mercati economici portasse prima o poi inevitabilmente a scontri militari. La fase espansiva di inizio Novecento favorì invece la ricerca di nuovi equilibri, rappresentando così la faccia meno cruenta dell'imperialismo europeo. Le alleanze difensive siglate dalle principali potenze erano in un certo senso plastiche nelle relazioni reciproche, pertanto non furono tout court all'origine del primo conflitto mondiale. Comunque sia, però, l'epoca più alta dell'imperialismo coloniale produceva nel suo seno i germi della futura dissoluzione, afferma appunto il professor Formigoni. Gli esasperati nazionalismi nascenti, soprattutto nelle loro rivendicazioni radicali, conducevano però verso inevitabili scontri, che dai livelli circoscritti locali avrebbero potuto diffondersi a macchia d'olio. Parallelamente, le strutture che si appalesarono in quella fase attorno alle degenerazioni di un nascente capitalismo furono invece l'origine di movimenti politici di stampo marcatamente antiimperialista e rivoluzionario. Che il conflitto generalizzato fosse nell'aria il primo conflitto parve a molti una profezia che però si poteva avverare. Generato appunto da un'esasperata competizione per l'egemonia nel vecchio continente e da bulimici appetiti imperialisti, anche se l'attentato di Sarajevo non sembrò sulle prime l'evento in grado di dare corso a questa triste profezia. Invece la crisi balcanica, complice anche la macchinosità dei meccanismi di mutuo sostegno, fu in grado, attraverso progressivi avvitamenti, di innescare il primo conflitto mondiale. La cosiddetta Grande Guerra, con il suo carico enorme di morti, di crisi generalizzata, decretava nel contempo il passaggio dal sistema ottocentesco a quello nuovo del XX secolo, certificando anche nel contempo il crollo dell'egemonia europea e la nuova emergente leadership degli Stati Uniti, e consegnando ai superstiti una nuova geografia continentale. Ecco, il nuovo assetto mondiale che sorgeva dalle ceneri degli imperi multinazionali pareva appunto dare più centralità al concetto di nazionalità e di democrazia, ponendosi in competizione con l'altro modello, quello di impostazione socialista inverato dal nuovo Stato, cioè dall'Unione Sovietica. Tuttavia, gli accordi parigini dei vincitori si rivelarono ben presto decisamente fragili, mentre gli emergenti totalitarismi di stampo fascista e gli insoddisfatti dei patti di Versailles finirono per portare il continente europeo e quindi l'intero mondo verso il baratro della Seconda Guerra Mondiale. In questo excursus storico è veramente incredibile constatare l'invarianza, io direi fino ai giorni nostri, dell'assurdità di alcune ricorrenti, diciamo così, concettualizzazioni belliche che hanno costituito il sostrato ideologico di delegittimazione di taluni conflitti. Le conosciamo: guerra preventiva, ultima guerra, guerra lampo. Ma perché, verrebbe da chiedersi, magari un po' retoricamente, non è l'istoria magistra vitae? Comunque, l'invenzione statunitense della società delle nazioni, nonostante nascesse dal presupposto wilsoniano di pace senza vittoria, era in realtà uno strumento nelle mani dei vincitori, nonché il frutto di numerosi compromessi, manifestando così una debilitante debolezza intrinseca. Tuttavia, quantomeno, la Società delle Nazioni richiedeva comunque alle potenze imperialiste di rispondere dei loro atti ad una istituzione di livello internazionale. Quindi la nuova fase negoziale da Francia e Germania degli anni venti sembrò scongiurare il pericolo di devastanti derive, mentre il ruolo economicamente egemonico degli Stati Uniti diveniva sempre più evidente e determinante. L'allargamento poi della Società delle Nazioni ai paesi vinti, così come il patto antibelligerante sottoscritto da molti stati, parevano anch'essi andare in questa direzione. Invece la grande crisi economica del 29, scoppiata proprio negli USA, si propagò immediatamente in altri paesi legati economicamente all'America ed anche nel continente europeo, decretando quasi la crisi del modello di civiltà liberale capitalista, mentre la risposta generalizzata a questa debacle fu la ripresa nei singoli stati di tematiche marcatamente nazionaliste e quindi imperialiste. Beh, io direi che a questo proposito, in relazione alla crisi del 29, sembrano molte le analogie che si possono istituire con il periodo che stiamo vivendo. Con la crisi che è scaturita proprio ancora una volta, che è partita dall'America alla fine del decennio scorso ed è ancora ben lungi dall'essere risolta, anche perché probabilmente nel nostro bel paese non si scorge nulla, credo, che possa avere una qualche similitudine con l'efficace New Deal rooseveltiano. Però in questa temperie aumentò invece la credibilità del modello isolazionista ed autoritario e statalista sovietico, mentre la stratosferica condizione di crisi nella Germania di allora portò al potere il partito nazista guidato da Adolf Hitler. L'uscita, per motivi diversi, dalla Germania e dell'Italia però, dalla Società delle Nazioni, sancì la crisi irreversibile di questo organismo sovranazionale prodromico all'ONU attuale. E il consolidarsi dell'asse di ferro Roma-Berlino stabilì invece un legame tra le due dittature che le vedrà accomunate nel secondo conflitto mondiale. La politica bellico-espansionistica imperiale teutonica sancì all'inizio degli anni 40 un ordine europeo che apparirà a molti, sono parole tratte dal testo, a molti osservatori come la seconda e decisiva fase acuta di un'unica guerra civile europea di dimensioni epocali che durava dal 1914. Lo scontro fu però anche apertamente ideologico tra il totalitarismo nazifascista e quello comunista, ma anche con la liberale democrazia con intenti universalistici dell'Occidente. Comunque il fronte russo rappresentò l'inizio della fine delle mire imperiali tedesche, mentre d'altro canto andava sempre più a delinearsi un diverso ordine decretato, come si dice, per sfere di influenza, e si costituiva il nuovo organismo internazionale al posto della Società delle Nazioni, chiamato appunto ONU. Ecco, ancora una volta l'Europa si ritrova ridotta ad un cumulo di macerie dopo la fine del secondo conflitto mondiale e perse così anche quel ruolo baricentrico, politico, economico e anche culturale che le era stato congeniale per moltissimi anni. Questa centralità era ora nella disposizione delle due cosiddette superpotenze, quelle uscite vincitrici dal conflitto, cioè Stati Uniti ed Unione Sovietica. Si trattava comunque di una spartizione, come si diceva prima, per sfere di influenza, sostenuta anche da uno scontro ideologico sulle due diverse visioni economico e sociali, quella comunista da una parte e quella delle nazioni libere, quella liberale delle nazioni libere dall'altra. Questo scontro durerà, come sappiamo tutti, fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Alternando però momenti di altissima tensione, pensiamo alla guerra di Corea o alla questione dei missili di Cuba, ad un sempre attivo conflitto carsico mai però dichiarato, che è passato alla storia con il nome di guerra fredda. Un conflitto dai caratteri religiosi, ci dice il professor Formigoni, in quanto non prevedeva una possibilità di mediazione, ma la ostentata convinzione che solo l'eliminazione politica dell'avversario avrebbe potuto porre termine al conflitto stesso. Ecco, in questo quadro, in questa temperie, si colloca il piano statunitense Marshall di aiuti ai cosiddetti popoli liberi. Andava appunto nella direzione di attenuare la penetrazione comunista e nello stesso tempo creava le premesse per un sistema mondiale di commercio multilaterale, dove appunto l'abbondanza di merci avrebbe potuto comprimere, se non annullare, le tensioni di classe. Il boom economico conseguente a un incremento della produttività del lavoro, alla libera iniziativa, oltre che a un robusto intervento pubblico nell'economia, rappresentò un elemento a favore del modello occidentale rispetto a quello pianificato di oltrecortina. Una sempre più apprezzabile consistenza però dei cosiddetti paesi indipendenti e non allineati e la dichiarazione da parte dell'ONU di contrarietà del colonialismo allo spirito costitutivo della Carta andavano invece nella direzione di una possibile alternativa alla divisione del mondo per blocchi e per sfere di influenza. E l'equilibrio poi del terrore imposto dall'inutilità dell'utilizzo dell'arsenale atomico da parte delle superpotenze in competizione impose una nuova fase di deterrenza e di stabilizzazione, per così dire de facto. Motivi diversi che si intrecciarono indussero a considerare la prospettiva di una distensione intesa spesso come una cristallizzazione dello status quo generato appunto dalla guerra fredda. La fase critica però della leadership mondiale via via conquistata dagli Stati Uniti fu, come sappiamo, la guerra nel Vietnam, che rappresentò forse il punto di non ritorno della politica imperialistica americana. Comunque, alla fine del decennio degli anni 60, ci dice il professor Formigoni, una serie di avvenimenti dispiegatesi, soprattutto all'interno dei due blocchi, in particolare nel blocco occidentale, avevano posto le basi di una notevole modificazione del quadro internazionale. La fase caratteristica del bipolarismo della guerra fredda e dello sviluppo lineare delle egemonie delle superpotenze all'interno dei rispettivi blocchi si poteva a questo punto dire conclusa. E infatti la crisi del modello bipolare si rese proprio evidente nel passaggio tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso e fu asseverata infine dalla dissoluzione dell'URSS avvenuta negli anni tra il 1989 e il 91. L'ordine internazionale così determinato mandò in soffitta la precedente competizione ideologizzata e consegnò però un mondo che era già per un certo verso, in un certo senso, globalizzato. La fase storica della distensione e del contenimento degli armamenti, soprattutto degli armamenti nucleari, liberava risorse ed energie che potevano essere impiegate nelle economie per lo sviluppo. Questa opportunità fu colta prontamente dagli Stati Uniti, mentre non fu colta con la stessa prontezza dall'Unione Sovietica. Tuttavia l'età dell'oro, costituita dalla crescita economica del boom del dopoguerra, stava esaurendosi. L'emergenza petrolifera degli anni 60, l'austerity, unita a una perdurante stagflazione, portarono la quasi totalità dei paesi europei più avanzati verso un periodo di crisi generalizzata. La risposta americana a queste dinamiche fu un innalzamento dei tassi di interesse in modo da attirare l'afflusso dei capitali, a fronte invece di un'economia reale che segnava il passo. Sarà questo il progressivo inizio di una fase di finanziarizzazione dell'economia reale che segnerà i decenni successivi e soprattutto, io direi, anche l'attualità. Comunque la politica americana degli anni Ottanta, incentrata sul rispetto dei diritti umani come condizio sine qua non per l'instaurazione di rapporti bilaterali, il ravvicinamento degli stessi USA alla Cina in chiave antisovietica, unito all'improvvido intervento URSS in Afghanistan e alla preoccupante instabilità in Polonia, furono invece le spie di quella che è stata definita invece una più contenuta seconda guerra fredda, In queste dinamiche la riaffermazione sul piano statunitense servì per confermare il ruolo di prima superpotenza, a scapito però di una concreta leadership nel campo economico. La dissoluzione sovietica e l'Unione Sovietica avvenuta tra l'89 e il 91 decretò la nuova fase di fine anche delle ideologie, o meglio, direi, di vittoria di una sola ideologia, quella del pensiero unico del mercato. Si è così iniziato a parlare appunto di globalizzazione. Un neologismo, ci dice il professor Formigoni, ha un significato sfuggente che in pratica definì l'unificazione economica del mondo sotto l'egida di un enorme mercato, con il conseguente corollario di ricadute dal punto di vista socioculturale, favorita dalle nuove tecnologie, soprattutto nel settore delle comunicazioni. Questa temperie facilitò anche la nascita di nuovi poli economici in aree del mondo prima del tutto marginali, quali per esempio le cosiddette tigri asiatiche o il dinamismo di alcune nazioni come Malesia, Filippine, ma anche il progressivo imporsi del gigante cinese che ha comperato attraverso i titoli finanziari americani una buona parte dell'indebitamento appunto degli Stati Uniti e anche dell'emergente Brasile. Veniamo agli interrogativi sospesi, quelli che possono essere, diciamo, oggetto di riflessione all'attualità. Nella politica internazionale nel Novecento, Guido Formigoni inanella con la trivia dello storico fatti e vicende che hanno segnato l'evoluzione relativamente recente del sistema europeo degli Stati, intersecando obliquamente gli eventi più salienti con la conseguente evoluzione delle caratteristiche antropologiche delle nazioni oggetto dell'analisi. Ecco, che cosa rimane come sedimentazione profonda nella mente del lettore dopo aver fatto questa lunga cavalcata nelle non sempre verdi praterie della storia? Beh, a mio giudizio, intanto il fatto che il consolidamento del sistema europeo degli stati ha oscillato continuamente tra uso delle armi e legittimazione politica e ideologica all'uso della forza. E poi un certo retrogusto amaro che rimane, visto che spessissimo, anzi direi quasi sempre, il susseguirsi degli eventi che, come si direbbe, hanno cambiato la storia è stato il prodotto delle scelte molto egoiste di talune ristrette elite, mentre i costi però di queste scelte, che si tradussero quasi sempre nella perdita di moltissime vite umane, in distruzioni, sono stati pagati invece dalla estesa platea popolare. Ed ancora che la storia purtroppo non è quasi mai maestra di vita, dato ripetersi ciclico di tanti analoghi errori, seppur declinati nelle forme diverse dell'evolversi apparentemente mutageno dei fatti. E qui diventa centrale e, a mio giudizio, non neutrale la figura mediatrice dello storico. E pongo una domanda al professor Formigoni: lo storico deve essere, tra virgolette, militante? A costo di apparire in questo contesto di riflessione internazionale un po' provinciale, prendo ad esempio il paradigmatico caso dell'Italia, nel senso di una democrazia bloccata per più di 40 anni dal primo acuppo della guerra fredda. A questo proposito, e per venire all'attualità, verrebbe da chiedersi se sia ipotizzabile pensare a un fil rouge, anzi direi più probabilmente a un noir, che ha tenuto insieme idealmente iniziative e fatti solo apparentemente diversi in una tensione reazionaria, come per esempio il piano Solo, la strage di Piazza Fontana proprio qui a Milano, la P2, il piano di rinascita democratica, la presunta trattativa Stato-mafia dell'inizio degli anni 90, per finire poi con la macelleria messicana nella scuola Diaz durante il G8 di Genova. C'è un nesso tra queste vicende e la progressiva sterilizzazione delle istanze rivendicate dal movimento operaio, studentesco, pacifista e no global? Quel che risulta evidente, però, sempre a mio giudizio, è la difficoltà per il nostro paese di fare i conti con il proprio passato e direi in particolare con l'eredità del fascismo. Fare i conti significa cercare elementi di verità condivise, pertanto non mantenendo chiusi gli armadi della vergogna, né quelli reali né quelli solo mentali, diciamo così. Ed è anche necessario pensare che però aprendo questi armadi si assuma il rischio di trovare parecchi scheletri. Ed è infine necessario rendere compatibile l'anomalia italiana in un ormai ineludibile contesto europeo. Queste dinamiche comunque non riguardano solo l'Italia, ma molti dei paesi europei del vecchio continente, ma io direi anche di tutto il mondo. Perché è necessario fare un bilancio storico condivisibile relativamente alla reiterata ed incanalita politica imperialistica esercitata per molti anni da queste nazioni, magari con la scusa di incivilire popolazioni altrimenti arretrate, oppure sulla condizione di oppressione che ha caratterizzato la vita sociale dove si è realizzato, ma si è veramente realizzato, l'altro modello, e cioè il socialismo reale. O sulla qualità della vita dei cittadini in quelle nazioni dell'ex blocco comunista che solo apparentemente hanno oggi abbracciato forme di organizzazioni democratiche. Ma ancora, sulla funzione di paladino della difesa del modello occidentale per i cosiddetti appunto popoli liberi, esercitata però ad ogni costo dagli Stati Uniti, per esempio con riferimento alle tutele riservate a alcune nazioni dell'America Latina o nello scacchiere medio orientale o indocinese. Comunque, in provvisoria conclusione, come ci dice il docente universitario qui con noi stamattina, ci sono le sue parole, la sfida è aperta. Trovare una nuova sintesi culturale e progettuale che regga e guidi lo sviluppo delle nazioni tra i soggetti del sistema, partendo da un'analisi realistica delle condizioni date e costruendo su questo nuovo ordine, appare un'esigenza politica cruciale. E beh, c'è da augurarsi però che questo processo non avvenga passando sopra la testa dei cittadini, ma attraverso il loro coinvolgimento e con il loro consenso. Grazie a tutti per l'attenzione.